Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Da dove la vita è perfetta. È un romanzo di Silvia Avallone, ambientato in una periferia immaginaria di Bologna, i Lombriconi. È costruito come un intreccio corale di esistenze ferite, desideri e rinunce. Al centro ci sono soprattutto Adele, adolescente costretta a confrontarsi con una gravidanza non voluta, Dora, donna adulta segnata dal desiderio di maternità e dall'impossibilità di ottenerla, Zeno, ragazzo che osserva e si prende cura degli altri, Emmanuel, giovane spinto verso il margine da violenza, povertà e ambizione di riscatto. Il libro non è un testo argomentativo né un manuale, ma un romanzo realistico che usa la trama per interrogare maternità, genitorialità, abbandono, appartenenza e condizioni sociali. La sua funzione principale è narrativa e riflessiva, mostrare come le scelte personali siano modellate da ambiente, famiglia e precarietà, senza ridurre i personaggi a semplici simboli. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, una periferia chiusa, che diventa mappa morale dei personaggi. Il quartiere dei Lombriconi non è soltanto uno sfondo, ma una struttura narrativa e simbolica decisiva. Avallone costruisce una periferia vicina alla città, ma lontana dal centro, come spazio di separazione, immobilità e mancanza di vie d'uscita. Questa geografia sociale rende visibile il peso delle disuguaglianze. I personaggi vivono dentro un ambiente che condiziona il loro sguardo su sé, stessi e sulle possibilità future. La periferia non viene descritta in modo sociologico astratto, ma attraverso case popolari, relazioni di vicinato, solitudini domestiche e desideri strozzati. In questo senso, il quartiere funziona come una mappa morale. Ciascuno è costretto a misurarsi con un contesto che amplifica fragilità, rabbia e senso di destino. La scelta di collocare la storia in un luogo immaginario consente all'autrice di dare un valore universale alla condizione raccontata, senza legarla a un caso realistico specifico. Il risultato è un romanzo che parla di periferia come forma dell'esistenza, non solo come spazio urbano. Secondo, maternità desiderata e maternità rifiutata come centro emotivo del romanzo. Il tema più evidente è la maternità. Ma Avallone lo tratta per contrasto, evitando ogni semplificazione sentimentale. Adele rappresenta una gravidanza non voluta, vissuta come evento irreversibile, che interrompe la possibilità di una giovinezza ancora incerta. Dora, al contrario, incarna il desiderio di un figlio che non arriva, trasformando l'assenza in ossessione e in ferita identitaria. Questa opposizione permette al romanzo di esplorare la maternità non come destino naturale, ma come esperienza problematica, ambivalente e socialmente situata. La narrazione insiste sul fatto che generare non coincide automaticamente con amare, e che desiderare un figlio non garantisce né felicità né pienezza. In questo modo, la maternità diventa una lente per leggere la responsabilità, il limite, la paura e il senso di colpa. Il libro risulta efficace proprio perché mette accanto due forme di mancanza opposte, mostrando come entrambe producano dolore e richiedano una ridefinizione del rapporto con il proprio corpo, con il partner e con l'idea di futuro. Terzo, genitori e figli visti dall'interno delle loro mancanze. Un altro nucleo forte del romanzo è il rapporto tra genitori e figli, osservato soprattutto dal punto di vista dei figli. Avallone rovescia la prospettiva tradizionale. Non racconta soltanto adulti che educano, ma giovani che scrutano, giudicano e assorbono le fragilità dei propri genitori. Zeno, in particolare, vive dentro un ruolo di cura precoce, costretto a farsi carico della madre depressa e quindi a crescere prima del tempo. Anche Manuel porta addosso l'eredita di un padre violento e tossicodipendente. mentre il desiderio di riscatto nasce più da una ferita che da un progetto costruito. Il romanzo mostra che la genitorialità non è mai solo biologica, è presenza, assenza, abbandono, tentativo di riparazione. Le relazioni familiari sono raccontate come sistemi incompleti, in cui ciascuno cerca nell'altro una conferma di umanità. Questo rende il libro particolarmente incisivo, perché mette a fuoco come i figli siano spesso costretti a interpretare gli adulti prima ancora di poter vivere la propria età. E come ogni legame familiare, lasci dietro di sé un debito emotivo difficile da colmare. Quarto. Zeno e Manuel, due modelli opposti di giovinezza compressa. Zeno e Manuel rappresentano due possibilità diverse della giovinezza, dentro un contesto di precarietà. Zeno è il ragazzo dell'attenzione, della cura, dell'osservazione. Sembra rinunciare ai desideri per farsi contenitore dei problemi altrui, quasi a trasformarsi in custode silenzioso di un equilibrio fragile. Manuel, invece, incarna la risposta opposta al movimento verso il rischio. Lo spaccio, il denaro, la disobbedienza come tentativo di guadagnare spazio e potere in un mondo che lo ha già marginalizzato. In entrambi i casi, però, la giovinezza non appare come stagione di libertà, ma come età compressa, anticipata o deformata dalle circostanze. Il romanzo non idealizza nessuno dei due Zeno. Può apparire troppo assorbito dagli altri. Manuel, troppo segnato dalla violenza e dall'opportunismo. Ma entrambi sono costruiti come esiti credibili di un ambiente che limita le alternative. Questa coppia narrativa è importante perché mostra che la stessa condizione sociale può produrre forme di resistenza, opposte la cura e la fuga, l'ascolto e l'aggressione, la passività apparente e la ricerca brutale di un varco. Infine, una scrittura corale che unisce dolore, attesa e possibilità di riscatto, dal punto di vista formale. Il romanzo si distingue per la struttura corale e per il modo in cui intreccia più punti di vista, senza perdere compattezza. La narrazione procede per avvicinamenti, ritorni e connessioni tra personaggi, costruendo un effetto di mosaico che rispecchia la frammentazione delle loro vite. La scrittura di Avallone è spesso descritta come asciutta, intensa e precisa, una prosa che evita il lirismo facile, ma riesce comunque a produrre partecipazione emotiva. Questo equilibrio è uno dei tratti che rendono il libro riconoscibile. La coralità non serve solo a moltiplicare le storie, ma a mostrare come dolore e speranza circolino da una vita all'altra, senza soluzione netta. Anche quando il romanzo insiste sulla durezza del contesto, non si limita a registrare il degrado, lascia intravedere una possibilità di scarto, di riparazione, di immaginare un altrove. Il titolo stesso contiene questa tensione ironica e aperta. Il lettore viene così coinvolto non tanto da una trama lineare, quanto da una rete di relazioni, che rende ogni destino individuale parte di una condizione collettiva. In conclusione, Da dove la vita è perfetta è adatto a lettori che cercano un romanzo sociale e familiare, capace di unire intensità emotiva e osservazione realistica. È particolarmente interessante per chi apprezza le storie corali, i personaggi complessi e i libri che affrontano la maternità, la genitorialità, la povertà urbana e il rapporto tra scelta personale e contesto. Può parlare anche a chi desidera una narrativa contemporanea italiana, attenta alle fratture generazionali e alle forme di marginalità, senza cadere nel didascalico, rispetto ad altri romanzi sul disagio o sulla periferia. Questo libro si distingue per il modo in cui mette in dialogo desiderio e rinuncia, senza ridurre i personaggi a vittime o colpevoli. La sua forza sta nel rendere visibili le zone grigie dell'esperienza umana, il bene che può avere un volto doloroso, l'abbandono che può confondersi con l'amore, la cura che può diventare sacrificio. è un romanzo che offre più comprensione che risposte e proprio per questo lascia un segno duraturo. Se vuoi supportare Silvia Avallone, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.